Il viaggiatore volante di Bruno Barilli, di redazione Voce Sopra Pensiero. Conosciuta a Monaco da Nizza Pavlovic, giovane nipote del re serbo Pietro Karađorđević, la quale era nella città tedesca per ragioni di studio. Bruno Barilli si recò nel 1912 in Serbia, a Pozarevac, non lontano da Belgrado, a trovare la ragazza, nel frattempo diventata sua moglie. Era in corso la guerra dei Balcani e Barilli venne incaricato dal giornale La Tribuna di inviare una serie di servizi sugli eventi bellici in corso. Allargandosi il conflitto con la guerra austro-serba del 1914, anche il Corriere della Sera e il Resto del Carlino diedero allo scrittore l'incombenza di scrivere dei servizi sugli avvenimenti bellici del momento. Questi servizi confluirono poi nel 1946 nel volume Il viaggiatore volante, nella versione corretta pubblicata su Nuova Antologia, nel numero del 16 aprile 1931. Questa antologia di scritti e servizi giornalistici fu poi ripubblicata nel 1999 dall'editore Franco Muzio, proprio per la grande attualità del momento all'indomani del disfacimento della Federazione Jugoslava e della nuova esplosione conflittuale nella regione balcanica. Da quest'ultima edizione cartacea è tratta la presente edizione elettronica Manuzio. Naturalmente è vero che, purtroppo, la guerra è sempre attuale e con essa lo sono le paure, i disagi, la disperazione, le speranze che si alternano e si sovrappongono nelle popolazioni travolte dalle battaglie e che l'autore descrive e testimonia con grande lucidità e proprietà di scrittura. Nonostante le esigenze, certamente pressanti, del resoconto bellico, Barilli riesce comunque a plasmare questi scritti attraverso la sperimentazione di quella sua prosa, qui ancora in embrione, espressionista e barocca. Nel volume trovano poi posto le cronache e i servizi giornalistici che Bruno Barilli scrisse per vari giornali da Parigi, Calais e Londra nel corso del 1931 e subito dopo spingendosi nel nord Europa. La descrizione di quei popoli è sempre avvincente, toccando i punti nevralgici e caratterizzandoli in maniera spesso ironica ma sempre vivace. I danesi sono orgogliosi e nazionalisti, mentre gli svedesi sono una razza più bella e nobile degli inglesi. Avvicinandosi al circolo polare, attende di incontrare i lapponi. A qualche passo da noi c'è lo scheletro d'una tenda di lapponi, tre tronchi d'albero che si incrociano in punta. Sono marci frolli, mi ci appoggio, crollano e si rompono come del pane. Crollo silenzioso, leggero vortice d'aria, segnale d'un'assenza. Mi pare che se nella luna ci fossero dei viventi, sarebbero lapponi. Nel 1935 Barilli compie un nuovo viaggio attraverso il Danubio e questo lo riporta nelle zone da dove 20 anni prima aveva raccontato la guerra. Questa volta si spinge anche più a oriente, fino a Costantinopoli. Nell'ultima parte troviamo la cronaca di un viaggio in Spagna. Anche in questa occasione la vivacità di espressione e l'esposizione delle sensazioni del viaggiatore curioso e attento è di grande efficacia. A 2 metri alta sul mare, la Rambla si stende piena, larga, incantevole, dal porto alla piazza nazionale, poco meno di 1 chilometro. È un boulevard coperto di platani, dove la grazia di Barcellona ti sorprende a ogni passo con le sue tentazioni. Gran movimento di folla. Le automobili, la ferrovia sotterranea, non hanno punto modificato il suo aspetto né cambiato il suo pubblico 800. I negozi, caffè, ristoranti aperti traboccano sul marciapiede. Ogni punto di questa strada è come un palcoscenico. Le case hanno 3 o 4 bocche e 100 occhi. Sembran vive. Intorno sciama la disinvoltura e la naturalezza del popolo. E c'è il clima dolce di Napoli. Gli studenti e le studentesse fan res, mescolando politica e amore. Come è per i suoi testi di argomento musicale come Delirama e Il sorcio nel violino, così anche in queste cronache e taccuini di viaggio troviamo la tipica prosa del Barilli, che Gianfranco Contini definì barocca, mentre Cecchi dirà che si dondola su trapezi vertiginosi. abbiamo conferma che la sua scrittura è il risultato di un attento e meticoloso lavoro di tipo retorico, che i suoi artifici ed espedienti narrativi sono frutto di studio e sperimentazione, tale da condurlo ad uno stile che gli consente di alternare difformità e dissonanze in maniera da far liberare la fantasia tra le sue capacità inventive e descrittive attraverso accelerazioni e improvvise pause. La descrizione della realtà viene vivacizzata da colori talvolta deformanti e il risultato che ne consegue confina con il grottesco. La successione dei brani non è necessariamente cronologica, ma funzionale al risultato straniante e fantastico che l'autore vuole raggiungere. Il primo impatto, lasciata alle spalle l'ultima stazione europea, è la descrizione della pittoresca mescolanza in zona di guerra delle varie etnie. Lo stravagante quartiere della stazione pullula di soldati del terzo bando, vestiti di panno bruno come i paesani della regione e armati. Ne sono giunti 50.000 dalle province, alloggiano nelle caserme, nelle scuole e nei cortili delle case private. Dovunque se ne trovano grossi assembramenti, spiccano fra costoro i valacchi giganteschi, i macedoni, gli zingari, torvi e ignari. Sono tutti baffuti, robusti, marziali e taciturni. Non a caso, infatti, nella versione del 1931 e poi del 46 e 99 sono eliminati tutti i riferimenti storici e geografici, nomi di luoghi, città e personaggi, come anche le descrizioni di strategie e schieramenti, e non troviamo alcun commento sulle cause della guerra. Alle esigenze del reportage bellico si sovrappongono quindi e prevalgono quelle di un'arte di scrittura attraverso una ricomposizione che mette in risalto le potenzialità narrative evidentemente ben chiare lungo il filo della sua memoria. La brevità dell'attimo che ferma l'immagine è probabilmente alla base della scelta del titolo della raccolta. Il viaggiatore volante ferma i luoghi di transito attraverso istantanee che bloccano in sequenza paesaggi, luoghi e persone. Sinossi a cura di Paolo Alberti.